Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un bambino avvolto in fasce che giace in una manciatoia. Questo rimane il segno anche per noi, uomini e donne del 2000. Non c'è altro Natale.
Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Fabio Colagrande. Un saluto a Roberto Fortunato che ha la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis sono in regia. Domani, terza domenica di Avvento, nel corso della preghiera dell'Angelus, Benedetto XVI tornerà a benedire i bambinelli per i presepi delle famiglie, delle scuole e delle parrocchie, un'iniziativa del Centro Oratori Romani alla quale partecipano quest'anno circa 2000 bambini. E proprio di presepi parleremo oggi in questa puntata di Al di là della notizia, presentandovi un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Milano e poi raccontandovi la storia di un presepista di Palermo, vittima dell'usura e della mafia, che ha trovato proprio in questi giorni il suo riscatto. E poi la terza parte del nostro incontro con Monsignor Sigalini in preparazione appunto del Natale. Carissimi bambini, anche quest'anno ho trovato un po' di tempo per scrivervi una bella lettera di Natale. Comincia così l'ormai tradizionale appuntamento tra il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, ai più piccoli. Una lettera dal titolo Santi subito, tenera nei tratti, una carezza da vescovo, eppure assai impegnativa nei contenuti. Lo stesso cardinale, tra l'altro, in questi giorni ha messo a disposizione la sua raccolta di presepi per chi vuole fare un'offerta a favore del fondo della diocesi di Milano per le famiglie in difficoltà. E il cardinale Tettamanzi in questo momento è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio, Eminenza.
Buon pomeriggio di cuore.
Nella tradizionale ormai lettera ai bambini per il Natale, lei quest'anno li invita a diventare santi subito. Non è forse un po' troppo esigente con loro?
No, penso di venire incontro al loro desiderio più profondo, che è il desiderio di essere davvero contenti, di essere felici. Ora, la strada per raggiungere questa gioia è precisamente l'essere santi, cioè l'essere buoni. Buoni come è stato buono, sono stati buoni tutti i santi, a cominciare da San Carlo Borromeo, che noi vogliamo festeggiare quest'anno nella nostra diocesi ricordando i 400 anni della sua canonizzazione.
Ecco, in particolare nella lettera lei ricorda che i santi non si risparmiano e mettono tutto se stessi in ogni cosa per fare la volontà di Dio. Questo è un invito che fa non solo ai più piccoli.
Lo faccio davvero a tutti, è un invito che può sembrare, come hai detto all'inizio, esigente, in realtà è un invito che ci deve fare respirare aria pura, aria fresca, aria di gioia, perché quando si dice il nostro sì al Signore, altro non si fa che rispondergli in maniera semplice ma profonda e totale al grande sì che Lui per primo rivolge a noi con l'immensità del suo amore.
Eminenza, per rivolgersi ai più piccoli e in qualche modo insegnare il Natale c'è un segno molto tradizionale ormai, che è quello del presepio. Il presepio non solo come decorazione ma anche come messaggio di fede. Eppure ogni anno da un po' di tempo tornano le discussioni nelle scuole sull'opportunità di utilizzare il presepio per non turbare o non offendere addirittura i bambini di altre religioni. Cosa ne pensa?
Ma io penso che la discussione sia una chiave opportuna per aprire e spalancare una porta e davvero ragionare sul significato più profondo che ha il presepio. Non si tratta di un messaggio soltanto religioso, innanzitutto questo ovviamente, ma anche di un messaggio profondamente umano, quello del tornare ad essere per così dire bambini, quando il presepio non poneva nessun problema, anzi era una cosa molto gradita, molto desiderata. Tornare ad essere bambini significa puntare sull'essenziale, essere capaci di vivere anche i problemi più difficili in maniera semplice, affidandoci al Signore, vuol dire credere che la nostra vita non è tutta nelle nostre mani, neppure un briciolo di vita, ma è nelle mani di Dio, del suo amore, della sua tenerezza. Quindi in questo senso il messaggio cristiano, religioso del Natale si intreccia profondamente con un messaggio umano, quindi comprensibile e accoglibile da parte di tutti alla luce della ragione, anche là dove dovesse venir meno la fede. Ma è evidente che soprattutto per il credente che il presepio assume il significato di un richiamo suggestivo, semplice ma sempre affascinante del grande mistero, del grande sogno che Dio ha dall'eternità su di noi, quello di raggiungerci non semplicemente con la potenza delle sue opere, con la forza delle sue parole, ma con il dono più bello e più grande che può farci, quella di mandarci il suo figlio in mezzo a noi, per noi, con la forma e con la sostanza di un bambino fragile, debole, povero, di un bambino che ci dice nella maniera più forte, più suggestiva, davvero questa straordinarietà dell'amore tenero e forte che Dio vuole riservare a tutti quanti noi. Questo è il presepio, questo è il significato del presepio. Penso che sia un motivo di serenità, di pace, di gioia, di fiducia, davvero proprio per tutti, credenti e non credenti.
A proposito di presepi, Cardinal Tettamanzi, lei quest'anno ha deciso di mettere a disposizione i presepi che ha ricevuto in dono negli ultimi anni per alimentare il Fondo Famiglia Lavoro della Diocesi di Milano. Perché?
È un fondo che è nato 2 anni fa e che ha beneficato, il segno della solidarietà e della giustizia, tante famiglie che si sono trovate in forte crisi proprio per la perdita del lavoro. Un fondo che è stato alimentato di continuo, ormai si è giunti ai quasi 10 milioni di euro, però le famiglie che attendono un aiuto, un sostegno economico ma anche e soprattutto umano sono ancora davvero tante. Per questo ho pensato di venire incontro a questa alimentazione del fondo Famiglia Lavoro in una forma apparentemente molto semplice, vorrei dire bambina, ma penso proprio per questo anche più incisivo e più efficace, mettere a disposizione i tanti presepi che in questi anni di episcopato mi sono stati regalati. Allora io ho desiderato, per così dire, regalarli a quanti, comperandoli, possono essere anche loro protagonisti di questa solidarietà verso le persone povere e bisognose. Che cosa di più bello per regalare a Natale questo incentivo a una rinnovata solidarietà che è il presepio, questa realtà che a me è particolarmente cara, ma è particolarmente eloquente per tutti quanti i cristiani e quanti vogliono accogliere e vivere concretamente il messaggio del Natale, che è il messaggio della affascinante solidarietà di Dio con ciascuno di noi, una solidarietà che diventa un po' la sorgente e l'impulso per una solidarietà da parte nostra nei riguardi dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che si trovano in difficoltà e nella povertà.
Ecco, in questi giorni sul sito della diocesi www.chiesamilano.it è disponibile il catalogo online delle diverse opere e riparte la campagna pubblicitaria natalizia del fondo con lo slogan "Non aspettiamo Babbo Natale, Milano sostieni chi ha perso il lavoro". Ecco, cosa significa questo slogan? Cosa c'è dietro?
Dietro c'è questo interrogativo che ciascuno di noi deve avere il coraggio di lasciare che scaturisca dal profondo del nostro cuore. Io cosa posso fare? Se non si arriva a inchiodare, per così dire, la responsabilità di ciascuno, ecco, tutte queste iniziative rischiano di essere trascurate oppure di essere snobbate. E invece quando uno pone l'interrogativo, io nella mia situazione concreta che cosa posso fare per rendere più bello, più buono, più sereno l'ambiente umano nel quale io vivo, io cosa posso fare? Questo è l'interrogativo che mi ha colpito la vigilia di Natale del 2008 ed è l'interrogativo che io ripropongo, perché penso che non ci sia un'altra chiave capace di aprire il cuore e di renderlo un cuore davvero cristiano, cioè solidale e generoso nella carità.
Non a caso nel recente discorso alla città per la festa di Sant'Ambrogio lei ha insistito molto sulla necessità pastorale di diminuire le forme di esclusione sociale. Resta un punto fermo proprio della sua attività di pastore a Milano.
Ma direi che è un punto fermo, fermissimo dell'annuncio cristiano. Gesù che nasce bambino come noi, nasce per tutti, nessuno escluso. Quindi la cattolicità è come logica di Dio che ama tutti, come logica della comunità cristiana, la cattolicità evidentemente si esprime in termini di concretezza esistenziale con l'attenzione a quelli che purtroppo vengono emarginati oppure vengono esclusi da questa convivenza umana che per sua natura è una convivenza di una famiglia così allargata che coincide con l'intera umanità.
Poveri, immigrati, disoccupati, sono questi gli esclusi di oggi?
Per la verità sono questi, sono tanti altri, forse anche la persona che ci vive accanto per diversi motivi può definirsi una persona esclusa. Proprio per questo il nostro cuore dovrebbe allargarsi in continuità e farsi capace di accoglienza nei riguardi di questi esclusi, anche quelli apparentemente senza voce, anzi vorrei dire soprattutto questi, perché magari con il loro pudore non si sentono di chiedere aiuto, di supplicare una persona, di chiedere di essere in qualche modo sostenuti nel cammino della vita.
Grazie Cardinal Tettamanzi, buon Natale a lei e a tutta la Diocesi di Milano.
Grazie di cuore, ricambio gli auguri per la Radio Vaticana e tutti coloro che la seguono con interesse e con amore. Buon Natale.
E da Milano passiamo a Palermo per continuare a parlare di presepi. Se nel capoluogo lombardo diventano occasione di solidarietà, in Sicilia sono invece motivo di riscatto per un artigiano che li fabbrica e che si era trovato sul lastrico per colpa degli strozzini e della criminalità organizzata. Aveva denunciato i cravattari, ma non era stato creduto dai giudici e aveva dovuto chiudere la sua azienda, arrivando perfino a mettere in vendita un rene per aiutare il figlio disabile. Ma ora che la legge gli ha dato ragione, può finalmente accedere ai benefici previsti e soprattutto ha ritrovato la voglia di creare presepi. Il signor Bernardo Raimondi, questo è l'artigiano di cui vi parlavo, in questo momento in linea con noi da Palermo. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Questo per lei sarà un Natale diverso, finalmente dopo anni. Infatti il Tribunale di Palermo le ha riconosciuto lo status di vittima di usura. Ecco, cosa significa questo per lei?
Ma intanto è un riconoscimento che ridà la dignità a un uomo che dopo tanti anni e dopo aver denunciato gli usurai e gli estortori purtroppo è stato abbandonato da tutti. Mi sono ridotto a chiedere l'elemosina. Finalmente dopo tantissimi anni, appunto come dicevo poco fa, ho avuto questo riconoscimento che non solo mi dà la possibilità di accedere ai fondi antiusura, ma appunto mi ridà la dignità di uomo.
Come era finito nelle mani degli strozzini?
E praticamente siccome per un cattivo acquisto di una casa di cui ero stato truffato, sono dovuto ricorrere a queste persone che poi alla fine, diciamo, oltre diciamo degli usurai, ecco, si sono verificate anche tipo estortori e cose, perché hanno preteso altri soldi, mi hanno rubato la macchina, mi hanno minacciato, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo, siccome l'artigiano non è visto bene, ecco, nell'ambito bancario, e quindi arrivato a un certo punto le banche non ti danno più credito, ti limitano proprio ad effettuare proprio non più di tanto, allora sono dovuto ricorrere a persone che i cosiddetti amici degli amici, che in effetti dovevano essere degli amici, ma poi si sono verificate più di quello che volevano, addirittura come estortori.
Ecco, i cosiddetti amici degli amici a Palermo hanno a che fare con la criminalità organizzata?
Sì, il reato dell'usura è collegato anche al reato dell'estorsione del pizzo e racket, anche se molte associazioni e molti stati non lo vedono così. Ma il fenomeno usura ed estorsione, specialmente in Sicilia, dell'esperienza, io dico dell'esperienza che ho avuto io e delle persone che ho conosciuto e che sono state anche vittime di questi reati, è collegato. Ed è un fenomeno molto ma molto diffuso nel meridione, specialmente il reato dell'usura.
Per questo la sua battaglia, signor Raimondi, è diventata in Sicilia il simbolo, anche uno dei simboli della lotta per la legalità contro la mafia, non è vero?
Sì, praticamente io diciamo che mi sono fatto un progetto, ecco, nel proseguo della mia vita, ecco. Non ho fatto questo solo per lo scopo, ecco, di avere il riconoscimento come vittima e quindi quello di prendere soldi, benefici, eccetera, eccetera. Ma è appunto quello di fare in modo che gli imprenditori in Sicilia, ecco, si cambi un po' questa mentalità, che quasi quasi è diventato come una cosa abitudinaria. Cioè io pago il pizzo perché è così e basta, oppure io pago gli usurai perché non trovo, diciamo, credito ad altri posti, eccetera, eccetera. Quindi è diventata un'abitudine più che altro, e quindi non si riesce a capire nella mentalità, ecco, del meridionale, del siciliano, che in effetti è un reato grave, gravissimo. E di questo purtroppo ne sono consapevole io, ma ne dovrebbero essere più consapevole le associazioni e le istituzioni che in questo campo, ecco, dicono, ma in effetti sono assenti totali.
Ora, con il riconoscimento dello status di vittima di usura, con gli aiuti che arrivano dal fondo anti-usura, lei ha ritrovato anche la voglia di creare, di produrre, di tornare a fare l'artigiano?
Sì, questo sì, perché praticamente ha ridato, ecco, dignità a me, ecco, la voglia di ricominciare, anche se, diciamo, ricominciare è peggio di quando una persona comincia ad aprire un'azienda, cioè comincia da sotto zero, perché dal momento in cui ho denunciato, specialmente in Sicilia, uno non solo perde la dignità, perde tutti gli averi, la casa, io ho perso anche il negozio, ma perde anche tutti gli amici e parenti, perché io non ho praticamente più a nessuno, cioè sono diventato io invisibile. Allora questo riconoscimento, questo aiuto che mi arriverà, appunto, mi dà la forza, ecco, di ricominciare da capo e di avere di nuovo quella forza di creare in un certo senso un po' di sviluppo, legalità e occupazione, cosa che io mi è sempre piaciuta di fare in Sicilia.
Sappiamo, signor Raimondi, che ha creato una statua di Santa Cecilia per la cattedrale di Gratteri, un presepe per il comune di Erice. Vuole dirci qualcosa su queste sue ultime opere?
Sì, il comune di Erice, sapendo la mia situazione, in special modo il sindaco Tranchina, sapendo, diciamo, che appunto avevo messo in vendita un rene, i miei problemi abbastanza seri, si è reso disponibile, ha comprato il comune di Palermo, che non ha fatto assolutamente niente, si è reso disponibile, che ha stanziato una somma che appunto voleva un presepe per il comune di Erice, cose che sto facendo e che consegnerò in questi giorni. E poi lo stesso ha fatto la prologo del comune di Gratteri, che mi ha commissionato in altezza naturale la statua di Santa Cecilia, che si trova la chiesa madre appunto a Gratteri, questo già, diciamo, l'ho consegnato. Ecco, questi sono dei piccoli aiuti, però che danno quella forza di animo, quella forza che ti fanno sentire, fanno capire che non sei solo, ecco, c'è qualcuno che ti è accanto e che ti dà coraggio e ti dà ragione per quello che stai facendo. Un'altra cosa che sto organizzando in questi giorni, per esempio, una vendita di beneficenza, che lo scopo principale è quello di aiutare altri due imprenditori che sono stati vittime di estorsione e sono stati abbandonati completamente. Si tratta di Ignazio Cutrò e Valeria Grasso, che sono stati minacciati, hanno perso tutto, e io sto organizzando insieme a Radio 100 Passi e un'altra associazione una vendita di beneficenza con lo scopo appunto non solo di ricavare dei soldi che andranno l'utile andrà a queste persone, ma cercare di sensibilizzare la società che purtroppo è diventata indifferente.
Ci sono altri artigiani in Sicilia che sanno creare presepi di ceramica, insomma è un artigianato ancora vivo o lei è uno degli ultimi esponenti?
No, per fortuna, diciamo, artigiani nell'ambito come quello mio in Sicilia ce ne sono diversi, però è un'attività che sta scomparendo totalmente, di questo ne hanno colpa soprattutto le associazioni di categoria, ma anche alle scuole, alle istituzioni. Io mi batto quasi periodicamente, quasi ogni giorno, di cercare di inculcare nelle scuole questo antico mestiere che appunto sta scomparendo, ma che vedo che purtroppo trovo molte, ma molte difficoltà. È peccato perché la Sicilia potrebbe vivere solo, quello che ripeto io spesso nei convegni e nelle manifestazioni, la Sicilia potrebbe vivere soltanto di cultura e turismo, cosa che invece stanno cercando di eliminare.
Signor Bennardo, grazie davvero per questa testimonianza, buon Natale e auguri a lei e a tutta la sua famiglia.
Grazie a tutti voi per la gentile collaborazione, grazie e auguri a tutti.
E salutato l'artigiano presepista di Palermo, Bennardo Raimondi, passiamo alla seconda e ultima parte della nostra trasmissione di oggi. Continuiamo anche questo sabato di Avvento il nostro percorso di preparazione con l'aiuto di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina e assistente ecclesiastico nazionale dell'Azione Cattolica. Ci aiuta il suo libro Finalmente con noi, Novena di Natale, dell'editrice Ave. Scrive Monsignor Sigalini in questo volume: una mamma, una donna, una ragazza sono decisive nella nostra storia di questi giorni, nella nostra attesa, nel nostro avvento. È la persona chiave di tutta la nostra vicenda umana, come lo è ogni donna per la vita del mondo. È lei che dà alla luce la nuova creatura, è lei che col suo amore rende possibile non solo la nascita, ma il primo impatto con il mondo, il superamento della solitudine dell'esistenza, l'equilibrio fisico e mentale di una vita, il rapporto felice con la realtà. Commentiamo queste parole proprio con Monsignor Sigalini, che è in linea con noi anche oggi. Ben trovato, Eccellenza.
Buona giornata anche a voi, grazie.
Monsignore, lei ci spiega che Maria è la donna decisiva per la nostra vicenda umana, un altro momento centrale nel cammino verso la Natività e poi l'incontro tra Maria ed Elisabetta. Anche qui la donna è centrale. Non è un caso che sia proprio una donna il personaggio decisivo in questo cammino, nella vicenda umana?
È un fatto assolutamente sorprendente proprio, che Dio abbia appeso il suo piano di salvezza a una ragazza. La storia è lunga, ma bella. Comincia col primo uomo, con la prima donna, quando Dio, dopo averli collocati in questo mondo meraviglioso, perfetto, sette volte buono, chiede: mi dai una mano a continuare questa creazione con la forza della tua intelligenza, con la squisitezza del tuo gusto, con la creatività di cui ti ho fatto dono? E la donna con l'uomo, ricordiamo tutti, disse no, ce lo hai dato questo universo, è nostro ora, ne facciamo quello che vogliamo. E questo no fu l'ingresso nel mondo del disordine, del male, della morte. Passarono gli anni, i secoli, ma Dio non si poteva adattare a uno sfascio così, a vedersi un mondo distrutto, cattivo, sconquassato. Le ha tentate tutte di porre di nuovo amore e ordine, e finalmente lo ha fatto di nuovo, quasi tornando alla creazione con un'altra donna, Maria. Anche a lei ha chiesto, ancora attraverso l'angelo: ci stai a darmi una mano a cambiare questo mondo, a immergerlo in un amore stavolta indistruttibile? E Maria ha detto sì, eccomi, ci sto, quel poco che sono è tutto a disposizione di questo tuo progetto, di questo amore. La donna quindi nel piano di Dio è decisiva per la vita, per l'amore, per il cambiamento, per il sostegno, per la cura quotidiana della vita e della gioia. E poi meraviglioso questo incontro delle due mamme, che è di una delicatezza assoluta, perché danno voce alla nuova vita che si portano in grembo. Elisabetta si porta dentro l'ultimo campione, diciamo, del Vecchio Testamento, e Maria si porta dentro il nuovo uomo perfetto, la nuova creazione definitiva. E questo tutto per opera di due mamme, di due donne che sono nel mondo con una posizione di assoluta originalità e necessità, come l'ha voluto Dio.
A proposito di mamme, nel presepio lei ci fa riflettere, c'è anche la gioia di una maternità offerta e portata a compimento. È sempre un dono inaspettato di Dio.
Credo che la maternità sia una delle esperienze più esaltanti dell'umanità, e che purtroppo è tentata di diventare una delle esperienze più crudeli, quando diventa soppressione del nascituro, quando la si trasforma in una condanna a morte. La vita della madre che si inarca, si concentra tutta sulla nuova vita, che si porta in grembo, esige un'assoluta attenzione, una somma cura, esige che la società vi si metta a disposizione, come lo si può fare soltanto nei confronti di un gioiello, di un miracolo, di una risorsa assoluta per il genere umano, che è la vita, che è il richiamo più vero alla divinità, a Dio. Per il mondo del lavoro invece questa maternità è vista una disgrazia, un peso, una perdita, ma è l'unico nostro futuro. Il resto sono soltanto chiacchiere o dispersione, quindi se non ci convertiamo a dare attenzione, rispetto, onore alla maternità, proprio stiamo tradendo la nostra umanità.
Grazie Monsignor Sigalini, buon avvento e buon Natale.
Anche a voi, arrivederci.
E siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande.